Radio Nuova Trieste e Associazione delle Comunità Istriane hanno il piacere di offrirvi Istria. Storia, tradizioni, memorie di una penisola adriatica. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e ben ritrovati alla trasmissione Istria. L'ospite di oggi è il dottor Andrea Bartole, che è presidente della comunità autogestita di nazionalità italiana di Pirano. È un termine importante. Buongiorno, dottore.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito e un caloroso buongiorno anche a tutti i radioascoltatori. Sì, la parola è un po' complicata, il termine è un po' complicato, comunità autogestita della nazionalità italiana, ma deriva da una particolarità che ha lo Stato sloveno rispetto agli altri stati anche a livello europeo, e cioè è stato previsto già dalla Costituzione stessa un ente che tuteli la comunità italiana autoctona in Slovenia a livello politico, e quindi in Slovenia abbiamo questa differenza tra le comunità italiane che conosciamo anche in Istria e anche in Montenegro e così via, che sono delle associazioni dove si fanno attività in lingua italiana, e invece in Slovenia abbiamo questa particolarità delle comunità autogestite della nazionalità italiana ed anche ungherese, perché sono le due comunità riconosciute dalla Costituzione slovena, che sono degli organi politici che tutelano gli interessi e i diritti della comunità italiana. E quindi io sono presidente della comunità autogestita che elegge i suoi rappresentanti in parallelo con i rappresentanti a livello comunale, e quindi le elezioni si hanno in concomitanza con le elezioni amministrative, quindi quelle per il sindaco e per il consiglio comunale.
È interessante, una bella dinamica. La Costituzione slovena è intanto è di nascita abbastanza recente, no?
Sì, è una Costituzione tra le più moderne ovviamente in Europa, sì. È stata approvata nel 1991, quindi nel 2021 abbiamo festeggiato i 30 anni della Costituzione e anche i 30 anni dei diritti particolari della comunità italiana e di quella ungherese. A ottobre del 2021 abbiamo organizzato un convegno a Capodistria proprio su questa materia e abbiamo avuto ospite il nostro ex deputato Roberto Battelli, che era anche membro dell'Assemblea Costituente, dove abbiamo proprio cercato di capire come è stata approvata sì la Costituzione, ma anche gli articoli che determinano i diritti della comunità italiana, che è in particolare l'articolo 64, dove vengono elencati tutta una serie di diritti che la comunità italiana ha, mantiene nel tempo, li sviluppa, ma soprattutto sono costituzionalmente garantiti perché sono scritti nella Costituzione. Questo è fondamentale perché da quelli poi sappiamo sono derivate tutte le norme di legge, le leggi secondarie che hanno poi fatto in modo che questi si attuassero. Non tutti sono ancora attuati alla perfezione, questo lo dobbiamo dire, però avendo l'appiglio in Costituzione è per noi effettivamente questo uno strumento molto importante per poter poi cercare di dialogare con il governo o con il Parlamento quando abbiamo necessità di trovare delle particolari modalità di attuazione di questi diritti. E qui parlo in breve, gli elenco, sì, al diritto di usare la propria lingua, quindi la lingua italiana, certo, al diritto ad avere l'istruzione, quindi le scuole e gli asili con lingua di insegnamento italiana, al diritto di sviluppare poi e mantenere viva la cultura e l'identità italiana sul territorio sloveno, come anche di, proprio previsto in Costituzione, istituire queste comunità autogestite come degli organi a tutela della comunità italiana ed ungherese, appunto, che sono le due comunità riconosciute dalla Costituzione. E poi ci sono ancora alcuni diritti, ma la cosa poi anche importante è che nella stessa Costituzione c'è scritto che questi diritti rimangono chiaramente validi, in vigore, qualsiasi sia il numero di appartenenti alla comunità nazionale italiana ed ungherese. Quindi non dipendono dal numero dei rappresentanti, ovvero degli appartenenti. Poi c'è il diritto di rappresentanza, nel senso di avere i propri rappresentanti sia in Parlamento e nei consigli comunali.
Sono dove ascoltati.
E sono ascoltati perché portano avanti gli interessi e i diritti della comunità nazionale italiana, ma non solo, perché hanno gli stessi diritti degli altri, o nel caso del Parlamento parlamentari, o consiglio comunale degli altri consiglieri. Quindi comunque è un valore aggiunto che la Costituzione ha previsto e che ci aiuta appunto a mantenere questi nostri diritti e a fare in modo che questi vengano applicati e ascoltati.
Dottor Bartole, lei, dicevo, è presidente, ma appunto la sua laurea è anche in giurisprudenza. Credo che sia una cosa fondamentale per approfondire proprio la legge, gli articoli di legge, i diritti, no?
Sì, questo probabilmente mi permette di ragionare in modo un po' diverso dagli altri miei colleghi e dagli altri, diciamo, colleghi sia in ufficio che in comunità quando cerchiamo di organizzare gli eventi, le cose, perché siamo molto attivi su diversi campi, sia culturale che appunto, insomma, in diversi campi organizziamo,
certo,
tantissimi eventi. Per chi ci segue a Pirano siamo molto attivi. Chiaramente questa mia formazione mi permette appunto di vedere le cose in maniera un po' diversa e di ragionare, come si diceva poco fa, su alcuni aspetti che magari in generale non sono tanto conosciuti o non vengono tanto presi in considerazione.
Sì, certo. Ci sono situazioni in cui l'autodifesa si fa necessaria? Una domanda cattiva, forse.
Sicuramente ci sono situazioni in cui bisogna mantenere alto, diciamo, un senso di essere vigili, cioè noi dobbiamo vigilare.
Vigilanza.
Quindi vigilanza nel senso, i diritti ci sono, ma vengono applicati se richiesti o se controllati. Se invece non si fa niente e non siamo attivi, la maggioranza, ovvero la popolazione slovena, non ha interesse a far applicare i nostri diritti, quindi deve essere la comunità italiana o, come dicevo, quella ungherese ad essere attiva e operativa attraverso i suoi rappresentanti, attraverso le comunità autogestite, attraverso le attività che fa, perché la nostra missione, io dico così, tra virgolette, è proprio quella di mantenere viva questa identità che sappiamo,
certo,
bene, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è l'identità italiana dei rimasti.
Certo, e lei, infatti, la sua famiglia appartiene a questa categoria, la categoria dei rimasti, che significa frequentare scuole italiane e partecipare a eventi italiani.
Esatto, come dicevo prima, già in, sì, Costituzione è prevista l'istruzione per le comunità nazionali italiane e ungherese nelle proprie lingue, quindi nella lingua materna, e,
sì,
ci sono a Pirano, come negli altri comuni bilingui di Capodistria e di Isola, scuole, sia asili che scuole con lingua di insegnamento italiana. E questa è una particolarità che magari non ci si fa caso, ma quando io la racconto, tante volte faccio presentazioni per ragazzi delle scuole o anche studenti di altre facoltà che arrivano in visita a Capodistria, nei comuni bilingui o a Pirano, li faccio ragionare molto semplicemente su questo. Siamo in uno stato sloveno, stato sovrano sloveno, dove lingua ufficiale è lo sloveno, ma nei territori bilingui si permette addirittura l'insegnamento e si fa il programma scolastico in lingua italiana. Quindi noi seguiamo un programma in lingua italiana in un altro stato, quindi non è una cosa scontata.
No.
È una cosa invece che è stata prevista e che è molto lungimirante, ma che deriva ancora dal memorandum di Londra e dallo statuto speciale del 54, se andiamo,
sì,
a pensare.
Però in l'italiano c'è anche l'università.
C'è un dipartimento di italianistica,
sì,
e si arriva appunto adesso, negli ultimi anni, siamo arrivati anche a livello universitario con dei programmi in lingua italiana. Quindi, se possiamo dire così, abbiamo tutta questa verticale,
esatto,
dall'asilo all'università in lingua italiana, che appunto, come dicevo prima, non era per nulla scontato, ma invece siamo riusciti ad ottenere negli anni, grazie a tutto l'impegno di chi è stato prima di me a livello politico e di chi ancora oggi si impegna. Però le scuole sono anche ben frequentate. Posso dire, però, avendo frequentato queste scuole proprio negli anni 90, che durante la disgregazione della Jugoslavia, a cavallo appunto del passaggio tra Repubblica Federativa Socialista della Jugoslavia e poi stati autonomi, prima di Slovenia, Croazia e poi tutti gli altri a seguire, non è stato facile, proprio perché le scuole italiane venivano in quel momento viste come qualcosa di diverso, qualcosa di legato magari sempre in maniera magari non ragionata all'italiano come fascista, insomma ne abbiamo sentite di tante a fine anni 80, inizi anni 90, non è stato un periodo semplice, però anche questo appunto fa parte della crescita di una persona.
Mi parla in contemporanea molto spesso comunità italiana e comunità ungherese, quali sono i vostri rapporti?
Queste due comunità sono le comunità che nel 1991 sono state riconosciute come comunità autoctone nazionali, quindi italiana e ungherese, alle due estremità della Slovenia, che hanno appunto questi diritti particolari. Quindi è stata riconosciuta quella volta la presenza storica, secolare, di queste due comunità che hanno e godono di questi diritti particolari. Io posso dire che abbiamo dei rapporti ottimi, collaboriamo spesso, ci frequentiamo, nel senso che ci sono scambi a cadenza, non dico mensile, ma almeno un paio di volte all'anno andiamo come comunità italiana a trovare la comunità ungherese, e poi anche il contrario, vengono in visita i rappresentanti della comunità ungherese nella nostra zona costiera. Questo è molto importante perché? Perché a livello nazionale, dal punto di vista politico, se i problemi li affrontiamo insieme, sono i problemi delle due comunità nazionali, e il discorso negli anni è sempre stato portato avanti così, e questo è importante perché le necessità sono le medesime su territori diversi, con specifiche diverse, ovviamente le particolarità di ogni territorio, quello a confine con l'Italia è diverso rispetto a quello a confine con l'Ungheria, però i diritti sono gli stessi e quindi l'attuazione, le modalità di attuazione di questi sono le medesime. È importante questa collaborazione e devo dire anche fruttuosa negli anni.
Eh sì, io poi da musicista devo spezzare una, due, tre, quattro lance a favore del metodo Kodály. Infatti con borsa di studio del governo ungherese io sono andata proprio a studiare a Esztergom, che è la sede per stranieri, l'università per stranieri. Allora mi chiedo, visto che l'Ungheria è così trainante anche da un punto di vista musicale, organizzate qualcosa anche assieme con la comunità ungherese oppure in parallelo?
I programmi vengono sviluppati in parallelo, appunto perché loro hanno una loro identità come comunità ungherese e ci tengono a mantenere vive le loro tradizioni, come noi le nostre, che sono più legate appunto allo Stato italiano, alla cultura italiana e così via. Però gli eventi che facciamo insieme sono appunto magari incontri culturali, ma non organizziamo eventi insieme. Questo potrebbe essere uno spunto per il futuro, anche perché una cosa importante che vorremmo fare è proprio nei prossimi anni presentare le comunità sia italiana che ungherese al di fuori dei confini e del perimetro dove risiedono, quindi portarle magari in giro per la Slovenia con spettacoli, eventi culturali,
certo,
che potrebbero in questo modo magari dare anche una visione a chi non vive in queste zone della presenza della comunità sia italiana che appunto ungherese.
Ecco, io mi sto chiedendo il numero di appartenenti, no? Perché spesso è oscillante, a volte ci sono problemi demografici, sì, spesso.
Certo. Soprattutto come accade, faccio il paragone, siccome siamo a Trieste, con la comunità slovena in Italia, negli anni sono sempre più frequenti i matrimoni misti e quindi non si può più parlare di comunità autoctona, di comunità vera, perché altrimenti diventa un discorso ghettizzante,
sì,
che nel lungo periodo va praticamente a chiudersi.
Certo.
Le comunità, come anche il mondo, la globalizzazione eccetera, devono aprirsi e devono convivere nel mondo di oggi, e quindi la realtà rispetto a 30 o 50 anni fa è molto diversa. Il numero di appartenenti magari può essere variare, ma non di molto, anzi secondo noi questo anche aumenta nel tempo, però la composizione della comunità è chiaramente diversa. Si parlava prima di scuole e di asili,
sì.
Noi abbiamo tra i frequentanti delle nostre scuole anche alunni che sono sia dell'ex Jugoslavia come anche ucraini, russi, perché nella zona costiera si sono trasferite tantissime famiglie magari che sono provenienti dall'Ucraina o da altri paesi dell'ex Repubblica Sovietica, e quindi questi vengono iscritti nelle nostre scuole, imparano l'italiano li abbiamo, tra virgolette, come statistica di iscritti, ma non sono appartenenti alla comunità. Quindi questa è la novità e il nuovo modo di pensare che dobbiamo avere. Non abbiamo le scuole che sono solo per gli appartenenti. Le scuole sono scuole pubbliche come tutte le altre, e quindi hanno anche le scuole, come la società, una composizione diversa negli anni.
Certo, c'è l'attrattiva della lingua anche, no? E questa è la fondamentalità della cosa.
Sicuramente la lingua italiana viene vista come un qualcosa in più, un valore aggiunto, e impararla a scuola poi può permettere anche un percorso professionale diverso per, chi, certo. Per chi frequenta queste scuole.
Ma no? Certamente. Io appunto, insegnando a Pola, e la mia materia era comunicazione orale, e vedevo proprio questa intenzione che poi doveva anche scendere in un'applicazione di vita, no? Senz'altro.
Esatto, ma anche negli anni 90, se pensiamo, dopo la disgregazione della Jugoslavia, tantissime famiglie che si erano trasferite dagli ex paesi appunto della Repubblica volevano e inserivano, appunto iscrivevano i loro figli nelle scuole italiane proprio per fargli imparare l'italiano, perché l'Italia veniva vista come la porta verso l'Occidente e quindi possibilità di impiego in Italia e poi magari anche in altri posti, che per loro era appunto una possibilità di andare verso il mondo occidentale, no? Quindi
certo.
Un'apertura, e sfruttare la lingua, imparare la scuola poteva essere proprio uno strumento per poter trovare impiego all'estero.
Pirano, chi dice Pirano dice Tartini, voi veramente vi spendete tantissimo, no? Alla voce di questo compositore.
Sì, anche perché la comunità, sia l'associazione, quindi la comunità italiana che porta il nome di Giuseppe Tartini, che la comunità autogestita della nazionalità che presiedo, hanno entrambe sede proprio nella casa natale di Giuseppe Tartini. La sede è di proprietà della comunità italiana e dove noi anche facciamo quasi tutte le nostre attività. E la casa alcuni anni fa è stata, grazie ad un progetto europeo Interreg in collaborazione anche col Conservatorio di Trieste, è diventata un percorso museale dedicato al compositore violinista, e quindi è per noi un punto di riferimento, ma anche adesso da alcuni anni attrattiva turistica, luogo dove facciamo concerti, lezioni concerto, laboratori sia per bambini che per adulti. Insomma, noi cerchiamo di spenderci molto sulla figura di Tartini. Abbiamo anche la collaborazione del comune che ci aiuta molto, e quindi per noi è fondamentale.
Ma c'è anche il Festival della Poesia, quindi qualcosa di parallelo. Come si vive la poesia in Slovenia, o in particolare nelle vostre comunità?
Io nel mio mandato precedente, questo è il secondo mandato per il quale sono stato eletto, ho deciso insieme allo scrittore e critico di Trieste Enzo Santese e alla coordinatrice culturale Fulvia Zudic, che mi aiuta e mi coadiuva nel lavoro, di organizzare un festival della poesia che l'abbiamo definito come biennale, quindi quest'anno siamo arrivati già alla terza edizione. Il ragionamento che avevo fatto era molto semplice, e qui sono contento che il direttore artistico Enzo Santese mi è venuto dietro, perché l'idea era dare una finestra sia ai ragazzi delle scuole che agli adulti per poter scrivere poesia in italiano, e lo facciamo in Slovenia, anche se Pirano è da tutti vista come una cittadina bilingue, una cittadina italiana con radici italiane, però come dicevo prima dobbiamo ricordarci che siamo in territorio sloveno, e quindi io ho visto nella poesia un veicolo per poter portare avanti la lingua, la scrittura, perché è sempre più difficile prendersi il tempo per ascoltare, per scrivere versi, per scrivere parole, quindi usare la lingua ragionata, pensata, italiana è una cosa molto importante sulla quale dobbiamo lavorare, e farlo attraverso la poesia è secondo me una cosa importantissima. Infatti ha avuto un ottimo riscontro, siamo giunti già alla terza edizione.
Quindi le scuole rispondono bene.
È un concorso pensato su diverse categorie, di cui appunto anche una riservata, diciamo, agli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie superiori. E quindi abbiamo un buon riscontro, le dirò di più, anche perché vi partecipano anche ragazzi di scuole slovene che scrivono in italiano e quindi si cimentano nella poesia in italiano, preparando dei versi in italiano, alcuni addirittura hanno vinto anche dei premi, e quindi è un'apertura in più.
Sicuro?
Quindi far capire che la lingua italiana fa parte di questo territorio anche attraverso la poesia.
Pirano, P Pirano e musica, Pirano e letteratura, o meglio poesia, Pirano e saline. E le saline fanno parte della storia, ma anche della storia folcloristica.
Beh, le saline sono un nostro riferimento plurisecolare a Pirano, e perché se andiamo a pensare anche a tutte le tradizioni legate alle saline e ai nomi degli attrezzi e delle procedure, sono tutte in Istroveneto. E infatti è proprio questo un legame che trova le radici proprio anche nella nostra lingua, nella nostra tradizione. Noi facciamo tanto per le saline e per mantenere vive queste tradizioni. In comunità opera la Famea dei Salineri, che appunto si veste nei costumi tipici, ovvero nei vestiti che venivano usati per il lavoro nelle saline, e spiega e racconta quali erano questi procedimenti. Qui, in collaborazione con il Museo del Mare e con altri enti, l'Istituto di Tutela dei Beni Culturali, eccetera, già da 5 anni organizziamo dei cicli legati proprio alle tradizioni e alle cucine delle saline, proprio per mostrare alle persone, ma soprattutto molto semplicemente per mantenere vivo,
certo,
il mondo legato alle saline, perché
sicuro,
noi sappiamo quanto Pirano è cresciuta negli anni e quanta ricchezza portava appunto il sale, perché appunto sappiamo veniva chiamato l'oro bianco all'epoca.
E la rotta del sale.
E la rotta del sale, perché questo ci poneva in contatto tra Pirano con Venezia, perché sappiamo che il sale di Pirano andava a Venezia. Questa è anche una cosa molto interessante,
sì,
sulla quale facciamo ragionare i ragazzi delle scuole e così via, perché non si rendono conto che già secoli fa c'erano questi marinai che senza navigatori, senza GPS, senza telefonini o radar andavano quasi ogni giorno a portare il sale a Venezia e tornavano senza problemi. Quindi,
certo,
c'erano queste rotte che facevano con le barche.
Certo.
Era gente di mare.
Eh sì.
Era
e di notte c'era il buio totale anche in tante occasioni. Quindi non avevi neanche le stelle,
esatto,
a guidarti. Ancora un'ultima parola, perché purtroppo il tempo stringe. La figura del Beato Bonifacio, anche questo è un argomento a voi caro.
Molto caro, perché oltre a essere nato a Pirano, appunto, Francesco Bonifacio è una figura che con il suo messaggio ancora oggi è importante e riesce a far breccia. E quest'anno per la prima volta abbiamo addirittura organizzato un cammino sul sentiero di Don Bonifacio, che è andato da Trieste, passando per Capodistria dove ha seguito il seminario, a Strugnano dove c'è la chiesa della visione della Madonna, passando per Pirano, è arrivato fino a Crassizza dove purtroppo è scomparso, e abbiamo avuto un gruppo di oltre una ventina di giovani del vicariato di Conselve che hanno fatto camminando questo percorso. È stato un modo per ricordarlo, è stato un modo per parlare di Don Bonifacio, di fede, di amicizia e di come il mondo sta cambiando, ma di quali sono effettivamente i valori ai quali dobbiamo stare attenti. Per questo Don Bonifacio, anche grazie al lavoro che sta facendo Mario Ravalicco, con il quale siamo molto amici, cerchiamo appunto di mantenere vivo questo ricordo, perché secondo me il messaggio e la stessa figura di Don Bonifacio ha una valenza incredibile su diversi livelli.
Sì, è proprio vero. La religiosità, estendiamo un po' il discorso, la religiosità in Istria, e in particolare in Slovenia, come viene vissuta? Ci sono settori, no? Gli anziani vivono in un modo, i giovani in un altro, ci possono essere anche dei problemi.
Sì, purtroppo io vedo anche, dipende molto chiaramente dai preti, dai parroci, dal
sì,
messaggio e dal modo che questi hanno di approcciarsi e di spiegare appunto sia la fede che la religiosità ai fedeli. E qui poi vediamo le differenze. Ci sono zone della Slovenia dove questa è più sentita, zone dove è meno sentita, chiaramente dipende da tanti fattori, ma penso sia un problema globale quello di cercare di far vivere ancora questo tipo di messaggio, ma di far capire anche che non si tratta sempre e solo esclusivamente di fede vissuta con i paraocchi, ma di applicazione magari dei messaggi e di un modo di vivere cristiano che invece può portare un valore aggiunto alla vita di una persona o della famiglia stessa.
In che misura, mi sto chiedendo, l'ambiente ha una funzione importantissima, anzi in certi casi addirittura trainante? Cioè, si parlava di mare, si può parlare anche di campagna, sono dei luoghi che incentivano la spiritualità in qualche maniera, o il senso di dipendenza da Dio, naturalmente.
Sicuramente.
In certi casi c'è.
Sicuramente il problema fondamentale è che però la società di oggi, i mezzi di informazione, il consumismo, il materialismo e così via, tolgono alle persone tempo materiale per pensare. Le persone dovrebbero prendersi e ritagliarsi il tempo per pensare e ragionare loro stessi innanzitutto e poi trovare la loro spiritualità. Io dico, è un esempio banale, ma ritagliarsi tre quarti d'ora la domenica per andare a messa o per ascoltare la messa, per chi non ce la va, sono tre quarti d'ora, cioè non è un grande tempo. E quindi da lì si parte, prendersi tempo per noi stessi, trovare noi stessi, cercare anche di avere un buon rapporto con noi stessi, e da lì poi anche tutto il discorso della spiritualità.
Certo, guardi Andrea, dottor Andrea Bartole, le sue parole sono quanto mai attinenti alla nostra radio e all'intenzione di questo ciclo radiofonico. Spero di averla ancora fra noi, perché le discussioni e le aperture, soprattutto culturali, continuano ad estendersi, anche perché naturalmente il suo suggerimento implicito ed esplicito è molto chiaro, e cioè dialogo fra comunità, dialogo fra nazionalità diverse, costruiamo insieme, vero?
Sono d'accordissimo.
Grazie dottor Bartole e cari saluti a tutti.
Abbiamo trasmesso Istria. Trasmissione sponsorizzata dall'Associazione delle Comunità Istriane.